Italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM. A Barcellona.
Zibaldone.
Zibaldone.
Ed eccoci qui, sì, un'altra volta noi qui a Radio Contrabanda 91.4 FM in modulazione di frequenza nell'area metropolitana barcellonese. www.contrabanda.org, ci potete seguire in streaming dovunque voi siate, dal Kamchatka a Tripoli, da Trento a Treviso, financo a Siviglia e forse se c'è una stazione di radio anche al Perejil, l'isola tanto contesa tra la Spagna di Aznar e il Marocco. Ma eccoci qui, Zibaldone, programma in italiano, l'avete sentito nella nostra sigla, tutti i venerdì dalle 18 alle 20 e anche il nostro blog http://zibaldone.contrabanda.org. Oggi un'altra grandissima puntata, parleremo di musica con Luca Porcelluzzi e Luciano Forlese, due bravi cantautori trentini accompagnati da una grandissima violinista, Francesca Ferrai, e poi continueremo con, anzi incominceremo con, che i cantautori li lasciamo per la seconda parte di Zibaldone. Per la prima c'è Angelo Orlando, attore, sceneggiatore, regista italiano, adesso residente qui a Barcellona, ci parlerà del suo nuovo progetto, un nuovo film, Rocco tiene tu nombre, e poi le solite cose, lo sapete, le nostre immancabili rubriche, dalla trash zone della carissima Eva Vignini alla repressione today dell'incombustibile Banzo, e poi il consiglio musicale della settimana, l'ultimo trago. Laura è ancora fuori, quindi ci penserà Banzo e ci proporrà una pillola musicale per salutarci tra un paio d'ore. Ma adesso cominciamo con un po' di musica, un progetto nuovo, sentitevelo e poi ne parleremo tra poco. Eccolo qui, Valentino Corvino, Il cane, la voce è quella di Cristicchi.
Volevo fare il giornalista perché amo l'odore della carta appena uscita dalla rotativa. Volevo scrivere la verità nelle notizie e finalmente aprire gli occhi. La verità che fa incazzare questo paese di Pinocchi. E invece sono nato cane, cane da riporto. Le ginocchia ormai cicatrizzate per le volte che mi sono inginocchiato ad obbedire. Volevo controllare, indagare, dibattere, informare, fare il pelo a politici, imprenditori, essere al servizio sempre dei miei lettori. E invece sono nato cane, cane da riporto, costretto ad abbaiare se lo dice il mio padrone. Arriveranno altri padroni che vorranno nuovi cani da riporto. Avranno il fiuto micidiale, scaveranno nella melma per occultare l'osso. Se il direttore griderà un comando, lo eseguiranno senza fiatare. Raggiungeranno una tale fusione
giornalista, ma ora che è sparito il mio padrone mi ritrovo spelacchiato e senza cuccia, pronto a scodinzolare se mi portano il pappone.
E invece sono nato cane, cane da riporto, le ginocchia ormai cicatrizzate per le volte che mi sono inginocchiato ad obbedire. Arriveranno altri padroni che per occultare l'osso. Se il direttore griderà
sentite il rumore della carta, queste sono le mani di Valentino Corvineo, la musica è anche sua e il progetto è davvero interessante, si chiama Anestesia Totale, la colonna sonora in fin dei conti dello spettacolo di e con Marco Travaglio e Isabella Ferrari, ci sono stati la settimana scorsa qui a Barcellona, è stato un bello spettacolo, magari criticabile da un certo punto di vista ma di grande qualità, 2 ore e 20 di informazione, di politica e di coscienza politica, sociale e civile. E il CD è uscito quest'anno, appunto si chiama Anestesia Totale, le musiche sono di Valentino Corvino, ma le 12 canzoni sono frutto della collaborazione di, appunto, di Valentino Corvino, che ha partecipato anche nello spettacolo di Marco Travaglio e Isabella Ferrari, con musicisti e cantanti italiani molto famosi. Ci siamo sentiti appunto adesso Simone Cristicchi, un pezzo che si chiama Il Cane, adesso ce ne sentiamo un altro, la voce è quella di Lucio Dalla e quella di Marco Alemanno anche, il pezzo si chiama L'Innocenza, eccolo qui.
Non riesco più a restare accanto a te, ho troppa fretta di arrivare, non so prima di chi, non ho più il tempo di giocare, non è più il tempo del bene che alla fine vince sempre sul male. Mi hanno insegnato a vedere in ogni cosa il male, a perseguire soltanto l'interesse personale. Mi hanno insegnato che devo sempre camminare con le spalle attaccate al muro per non farmi fregare. Raggiungere uno stato d'innocenza in cui riuscire ad affogare questa perenne indifferenza. Vorrei avere gli occhi nuovi di un bambino appena nato per ritrovare un senso a questa nostra esistenza. Esista un posto o qualcuno o qualcosa che mi renda la speranza, la dignità perduta e l'innocenza. Vorrei trovare insieme a te una porta sul mondo per guardare oltre l'orizzonte senza urlare ogni volta che sprofondo, ogni volta che sprofondo. Vorrei raggiungere uno stato di innocenza in cui riuscire ad affogare questa perenne indifferenza. Vorrei avere gli occhi nuovi di un bambino appena nato per ritrovare un senso a questa nostra esistenza.
Inconfondibile davvero la voce di Lucio Dalla, probabilmente il suo ultimo pezzo registrato prima di lasciarci questa, all'inizio di questa primavera, era marzo, l'abbiamo salutato anche qui a Zibaldone con una puntata dedicata a lui, è uno dei maggiori cantautori e poeti italiani. Bene, questo ci stiamo ascoltando, L'Innocenza, cantano Lucio Dalla e Marco Alemanno e le musiche sono di Valentino Corvino. Ci sono già qui i nostri ospiti, è una puntata frizzantissima di Zibaldone, vi ricordiamo che ci potete anche chiamare in diretta al 93 317 7366. Ma prima di cominciare con il nostro primo ospite, che vi abbiamo già annunciato, Angelo Orlando, sentirete tra poco la sua voce, ci andiamo a sentire anche un altro bel pezzo da questo CD e ringraziamo e salutiamo Valentino Corvino che ce l'ha fatto avere questa settimana. Ci andiamo a sentire un pezzo di un altro grande cantante italiano che ha anche molto successo, Caparezza, musica di Valentino Corvino. Il pezzo si chiama Minzul Pop.
Mi chiamo Augusto, impero sul primo più di Augusto nel primo impero. Se parlo di cani e scimmie per dare notizie di primo pelo, ho il controllo catodico, Galeazzo Ciano diverrebbe cianotico. Minkul pop moderno, ci metto la faccia ma pare un emoticon. Come siamo messi qua, c'è la crisi e parliamo d'obesità. Nella mia testata così si fa e la mia testata non esita. Nelle TV ogni dì del calendario, e chi non si allinea lo parcheggio come la Ferrari.
Arriva l'estate e tornano i gelati. Con o coppetta?
A che età si può imparare a giocare a golf?
Tutti pronti per la prova costume?
Cene estive, meglio con cravatta o senza?
Arrivano sulle nostre tavole le pompette. Salva vino!
Sei collegato con l'Minzul Pop, che dice sempre cosa fare in ogni piccola occasione. È arrivato il Minzul Pop, ha messo l'ottimismo al posto della tua rassegnazione.
Vetrana, Michele Misseri ha potato l'albero nel giardino.
Che fine ha fatto la primavera?
È morta Charlie, la scimmia fumatrice dello zoo di Città del Capo. Non riusciva a smettere di fumare.
Due asini dipinti di bianco e nero per travestirli da zebra. Accade allo zoo di Gaza.
Washington, tartaruga paralitica torna a camminare nel giardino di casa grazie a una rotella inserita nel suo guscio.
Ogni editoriale è un caso, non va in onda mai per un caso. Difendo Alberto Laso, se lo trattate come Pietro Maso. E assolvo David Mills, Ruby è roba da Larry Flint. I segreti non li trasmetto, non è Twin Peaks di David Lynch. E in TG unico, zombie, servizio putrido, pronti, partenza, sigla. La condanna dell'Utri che non ha. Di marmo su mezzo busto.
Sei collegato con l'Minzul Pop, chi dice sempre cosa fare in ogni piccola occasione. È arrivato il Minzul Pop, ha messo l'ottimismo al posto della tua rassegnazione. Vai con l'ottimismo, sempre ottimismo, ottimismo. Sempre sei collegato con l'Minzul Pop, ti dice sempre cosa fare in ogni piccola occasione. È arrivato il Minzul Pop, non ne potrai più fare a meno neanche per la colazione.
A Milano è morta la cabina telefonica.
Insomma, un gran bel pezzo questo di Caparezza che accompagnava Valentino Corvino, Anestesia Totale. Ma cominciamo con questa trasmissione di Zibaldone. Di fondo sentite una canzone, dopo la facciamo sentire meglio e capirete perché la mandiamo proprio adesso. Benvenuto innanzitutto Angelo Orlando. Ciao Angelo.
Ciao, benvenuti.
Dove?
Non so, si dice così, no? Benvenuti.
A tutti i nostri radioascoltatori.
Benvenuti a tutti i nostri radioascoltatori.
Ascolta Angelo, come stai?
Molto bene, grazie.
Angelo, vabbè, non c'è bisogno di presentazioni, è attore, sceneggiatore, regista e chi più ne ha più ne metta, italiano, vive ormai qui a Barcellona da quasi 2 anni e sta portando avanti molti progetti, soprattutto uno, si chiama Rocco tiene tu nombre, è il suo nuovo film che dovrebbe uscire la prossima primavera.
Sì, è una favola moderna, dovrebbe uscire la prossima primavera, vediamo.
Incrociamo le dita?
Tutte le dita.
Ma insomma, andiamo subito al punto, Angelo. Di cosa parla questo tuo nuovo film, questo progetto?
È un progetto che nasce da un'intuizione, dall'idea di che è quella che la nostra vita in realtà non è proprio come la vediamo. racconta di un, del percorso strano di un personaggio che si ritrova ad un certo momento della sua vita estromesso proprio dalla sua vita, e è in questa estromissione lui dà la colpa alla sua infanzia, tutta colpa dell'infanzia. Da bambino lo portano dallo psicologo, e perché lui era un bambino un po' particolare, aveva un rapporto molto stretto con le creature della sua fantasia, in particolar modo un amico che, con cui ci parlava, che a un certo punto dice: ma forse la mia vita sarebbe stato meglio se l'avesse vissuta lui. E un bel giorno accade che lui si ritrova a spettatore di una vita che non è più la sua, e al suo posto c'è il suo vecchio amico Rocco.
Quindi in fin dei conti si ragiona anche sull'identità nella società di adesso?
Apparentemente è un film politico, sociale, culturale, non lo so, non, c'entra poco la società. In realtà la società mi piacerebbe lasciarla un po' ai margini, così come a un certo punto fa il protagonista del film. In realtà è un film proprio sull'io, sull'individualità, sulla bellezza di riscoprire la propria individualità, un'individualità segreta che non osiamo neanche immaginare che esiste, perché ormai ci riconosciamo tutti quanti nella società, in una società che tra l'altro non sta andando tanto bene. Io dico sempre che quando la società va bene è bello partecipare, ma quando va male è meglio ritirarsi, cercare di capire che cosa abbiamo, un'occasione che abbiamo per riscoprire un nostro, farci delle domande e scoprire un nostro io magari segreto, che non è quello che pensiamo.
E in fin dei conti, guarda, una riflessione che ho sempre fatto anch'io, perché mi sono sempre detto: quando le cose vanno male, che si fa? O si lotta, e ho sempre pensato all'esempio dei partigiani nella Resistenza, oppure l'altra, e invece si fa come quelli famosi personaggi di quel bel film di Salvatores che conoscono tutto il mondo, Mediterraneo. Finiamo su un'isola e stiamo fuori da questo
magma. In realtà è una lotta anche quella, bisogna lottare prima con un'idea che abbiamo di noi stessi. Noi abbiamo un'idea di noi stessi e crediamo di aver ragione su questa idea. Secondo me la storia nostra un po' si stravolge nel momento stesso in cui ammettiamo di non aver più ragione, e allora possiamo scoprire delle cose, perché se tu sei convinto di alcune cose ti limiti la possibilità e la gioia anche di scoprire delle cose che magari le cose non sono come le pensi.
Angelo, quanto c'è di te stesso in questo film? Nel senso, non di tuo come regista, che bene o male ci si augura che ogni regista fa qualcosa di suo, ci mette qualcosa di suo nel film, ma quanto c'è di te, della tua vita in questo momento, in questo film?
Guarda, ne parlavo qualche giorno fa con degli amici. Questo è il primo film che faccio. Il primo film che faccio diciamo nel presente. L'ho scritto e l'ho realizzato in tempi molto brevi, che è una cosa abbastanza strana al giorno d'oggi, se pensiamo che per girare un film, per arrivare alle riprese di un film, bisogna passare diversi step che possono passare anche diversi anni.
Infatti in questo film ci sono due cose interessanti, no? Il fatto che non ci sia una casa di produzione dietro questo film, e quindi il film sia totalmente indipendente.
Certo, cioè, non è che non c'è una società di produzione, c'è una società di produzione che è completamente autogestita da me, è un'autoproduzione. Però devo dire che non sarebbe stata possibile questa produzione se non avessi avuto la collaborazione del cast, degli attori e di gran parte della troupe tecnica.
E anche un'altra cosa interessante che mi raccontavi nelle settimane scorse, che hai utilizzato il crowdfunding per poter avere un po' di appoggio da amici, conoscenti o persone, anche tuoi fan, che hanno visto questo tuo nuovo progetto.
Sì, tutto parte da un fallimento. In realtà il film io lo avevo in realtà piazzato con una società di produzione catalana che dopo un mese di preparazione si è tirata indietro, però noi ci eravamo mossi bene, avevamo fatto diverse cosette buone, avevamo fatto molte location, avevamo avuto l'aiuto di diverse strutture e avevamo chiamato a noi molti personaggi, attori che avevano accettato di fare il film. A un certo punto ci siamo detti vabbè, partiamo, quindi una base economica c'era, abbiamo pensato all'essenziale e poi ci siamo preparati bene con un sito web dove abbiamo chiesto proprio un aiuto diretto a tutti gli amanti di Angelo Orlando, delle storie matte di Angelo Orlando.
E Angelo, e com'è stata questa esperienza? Dopo tanti film dove hai partecipato come attore o anche altri tre largometraggi che hai fatto come regista negli ultimi 20 anni, com'è stata invece un'esperienza come questa di un film appunto indipendente basato anche appunto sull'amicizia e l'aiuto delle persone?
Ma posso dire tranquillamente che questo è il mio primo film, onesto, vero, in cui mi sono comunque denudato, al di là stavo veramente, sono sempre stato sullo stesso piano degli attori che sono stati dei collaboratori al 100%, degli autori insieme a me e soprattutto la parte tecnica, dal direttore della fotografia ai suoi assistenti, ai tecnici. Il film è stata per me una vera e propria scommessa, prima perché è il mio primo film girato fuori dall'Italia in una lingua che sto imparando piano piano a parlare, e quindi una presa diretta in spagnolo e addirittura in situazioni che non pensavo fino a un attimo prima di girarle, di realizzare. E voglio dire che molto spesso le location sono state frutto anche di una ricerca dettata dal caso, anche ho fidato molto nel caso in questo caso.
Hai fatto bene.
Sì, certo.
Andiamo con una piccola pausa musicale, ci stiamo ascoltando di sottofondo, adesso ve lo facciamo ascoltare meglio. Questo è Lenzo Abitabile degli anni 80, Out, eccolo qui, un grande napoletano che ci proporziona, come si dice in spagnolo, questo è uno spagnolismo, scusate, della gran buona musica. Ritorniamo qui in onda e ci lasciamo di sottofondo. Intanto è arrivato anche il nostro caro Banz, è arrivata anche Eva Vignini e poi c'è qui che è ritornata, che mancava da un po' qui a Zibaldone, la nostra carissima Serena. Ciao Sere, come va?
Ciao a tutti, bene.
Che ci racconti?
Un po' raffreddata. Che sono, abbiamo sparo.
Che non è poco.
Che
tempo
non è
d'oggi.
Poco e quindi abbiamo sparo e sono contenta, quindi per questo sono di nuovo qua con voi.
Benissimo.
Benvenuta.
Grazie.
Benvenuta nel nostro piccolo studio che adesso non si muore di caldo, quindi si sta bene, possiamo fare una bella puntata. Ma abbiamo qui altri ospiti, e non solo i già citati Banzo e Eva Vignini, ma anche
posso presentare il mio amico immaginario?
Dai, presentalo, via. No, cominciamo a presentare due amici di Zibaldone, sono già stati qui con noi in varie occasioni. Uno è Daniele Ridolfi, che sono anche appunto attori di questo film. Daniele Ridolfi, ciao Daniele, bentornato.
Ciao.
Come va?
Bene.
E poi abbiamo qui con noi Esther Cuspinera. Ciao Esther.
Ciao.
che è stata con noi anche la settimana scorsa, già l'avete, avete sentito la sua voce nella puntata di venerdì scorso di Zibaldone. E Angelo, visto che ci sono qui anche due attori, a questo punto abbiamo parlato di questo cast,
come li hai scelti questi attori? Che erano gli unici che che offriva l'estate a Barcellona.
Erano gli unici che ci
hanno... Non è vero, il cast è stato molto sofferto, ho dovuto rinunciare a molte idee a cui mi ero affezionato e poi alla fine ha vinto un po' l'intuito, e quindi sia Esther che anche Daniele, che tra l'altro hanno fatto dei personaggi meravigliosi, straordinari, sono qui adesso e infatti parleranno loro di questa esperienza drammatica.
E infatti, ascolta, Daniele, sì. Subito, sì. Tu poi devi scappare e andare a prendere una macchina, non
hai sì, devo...
Devi rubarla?
No, è più facile affittarla.
Dico, sì. Sei sicuro?
Sono sicuro. Se
bisogna
poi
pagarla, però.
Bisogna pagarla, beh, quello dopo.
Daniele, com'è stata questa esperienza?
Questa esperienza è stato anche per me è stato il mio primo film, però in assoluto il mio primo film, e anche io mi sono, diciamo, desnudato, però realmente, ecco, come diceva, ci siamo desnudati un po' tutti, no?
Ascolta, io ai radioascoltatori che non sanno, sì, anch'io c'ero, soprattutto più nudo degli altri, no, diciamo ai radioascoltatori che questo film non è un porno, innanzitutto.
No,
può sembrare, perché Rocco tiene due ombre, può sembrare anche un...
Sì. Ma tu hai voluto giocare con questa cosa per
cercare di
prendere i vecchi verdi, come si dice qua, che magari dicono: ma guarda questo film, andiamo a vedere.
No.
Però era la cogna delle riprese, insomma, voglio dire, che state facendo un film, sì, come si chiama? Rocco tiene tuo nome. Ah, è un porno.
E ascolta, Esther, invece per te questo è stato il primo film?
No, per me non è stato il mio primo film, però comunque per certi versi potrei dire di sì, dai, per tutto quello che mi ci sono trovata dentro e per il modo meraviglioso in cui abbiamo lavorato, potrei dire che per certi versi sì, è stato il mio primo film.
Ma scusa, Daniele, diciamo qualcosa di più, perché la gente che ci ascolta sennò veramente non capisce, come si suol dire a Roma, una mazza. Ma tu che personaggio interpretavi?
Io ero il...
Vediamo se hai capito.
Vediamo cosa hai capito. Io ero un musico. Ero un musicista che era...
Ma suonava suonavi?
Io suonavo la chitarra. Ed è stato molto interessante suonare questa chitarra, cioè io sono uno strimpellatore, però poi dalle riprese Angelo è stato molto bravo, sembro un...
Sembra uno vero.
Sembra Jimi Hendrix.
Sì. E praticamente faccio parte di questo gruppo di musicisti che vanno in... che vivono la vita così, cioè, non so se nemmeno se realmente è assurdo, esistono realmente così, perché poi noi siamo stati realmente in una casa di musicisti dove vivono e insomma sembrano piuttosto normali, cioè dentro dei limiti ovviamente, sono
hanno... Ma che una vuol vita... dire sembrano normali, scusami?
Sembrano no, normali. Io pensavo che comunque sì, i musicisti erano veramente il top del Golgota degli artisti.
Beh,
però
insomma,
no, sono...
speriamo, sono dei musicisti che suonano per strada. Allora, questo per un po' chiarire un po' la cosa, no? E poi c'è un altro fattore che io credo che sia molto interessante, visto che siamo italiani che vivono qui a Barcellona. Lo sfondo di questo film è la città di Barcellona, insomma, e le cercanie, cioè le parti fuori, perché appunto c'è una parte nelle colline fuori Barcellona, in questa casa di musicisti.
Sì, il film all'80% è stato girato tutto in città, poi ci siamo un po' decentrati, abbiamo accompagnato un po' il viaggio del protagonista, nel momento stesso in cui si ritrova nella terra di nessuno, finisce davvero in un viaggio che lo porta verso un deserto, che poi sarebbe un deserto interiore da cui si arriva poi ad una rinascita, in un contesto totalmente stravagante, diciamo. E io dico sempre, questo è un film che sta veramente tra Totò e David Lynch.
E infatti, se tu lo dovessi definire, come lo definiresti? Una commedia?
È una commedia, è una commedia surreale.
Diciamo Jodorowsky?
Jodorowsky. Non hai detto una ciorrata, hai detto una cosa abbastanza interessante, perché comunque il simbolismo di Jodorowsky in alcuni suoi racconti ci può finire, però con tinte molto rosa, diciamo.
Molto italiane, in fin dei conti.
Molto, molto, assolutamente italiane.
Beh, ricordiamo tra l'altro qual è l'attore principale, Michele Venitucci.
Allora, gli attori, sì, sono, a parte Esther Cuspinera Ramos e il bravo Daniele Ridolfi, abbiamo uno stupendo Steven Forti.
Vabbè, dai, diciamolo, c'ero anch'io, insomma, facevo un santone hippie.
Non volevo lasciare la sorpresa al milione di spettatori.
Milioni, miliardi, eh.
Sì. Abbiamo due attori italiani molto in gamba, due bei splendidi quarantenni, sono Michele Venitucci e Fabio Ferri. Poi abbiamo la partecipazione anche di José María Blanco, per esempio, o Xavi Capdet, attori catalani straordinari. E abbiamo anche una partecipazione di un'attrice italiana che ha fatto anche il mio film precedente, si chiama Valentina Carnelutti. E abbiamo una scoperta, sarà la nuova stella, speriamo, del cinema indipendente catalano, scoperta da Steven Forti, vogliamo, sì, raccontarlo?
Ma sì, io andavo nel bar sotto casa a prendere delle birre, certo, come sono solito fare, e c'era questa cameriera avvenente, simpatica, con un viso assolutamente meraviglioso per il cinema, e ho pensato bene di presentartela. È venuta fuori un'attrice davvero molto brava, e che, come si dice,
stiamo parlando di Marina Esteve.
Marina Esteve buca lo schermo.
Allora esiste il mito di ti incontro in un bar.
Esiste,
tu studi per anni e poi ti incontrano in un bar, allora esiste.
La soluzione è sempre andare a bere delle gran birre, Daniele, eh? Io l'ho sempre detto.
E con due splendidi bambini, perché poi naturalmente abbiamo anche Rocco e Bobo Niños.
E quindi un cast veramente, sì, meraviglioso. Sì. Io farei un'altra piccola pausa musicale, e questa non è a caso, ma è proprio sarà una dei pezzi che sarà la colonna sonora, formerà la colonna sonora di Rocco tiene tuo nome, il nuovo film di Angelo Orlando, che stiamo presentando oggi qui a Zibaldone su Radio Contrabbanda a Barcellona. E le musiche sono di Saro Cosentino e la voce di
Marina Placeres.
Eccola qui, allora, sentitela.
Malena Placeres.
Malena Placeres. Pezzo questo di Saro Cosentino, eh? La voce tra l'altro di Malena è una meraviglia.
Sì, Saro Cosentino, diciamo, è una delle certezze della mia vita, mi accompagna da una decina d'anni, sia per le cose a teatro che al cinema.
Ascolta Angelo, questo appunto abbiamo detto è il tuo quarto largometraggio, tu hai cominciato nel 95 con L'anno prossimo vado a letto alle 10, poi hai continuato nel 98 con Barbara e più recentemente nel 2006 con Sfiorarsi, ma oltre ad essere regista sei stato sceneggiatore, continui ad esserlo, scrittore e poi anche attore, diciamo che il grande pubblico ti ha conosciuto all'inizio soprattutto come attore con due partecipazioni in due film davvero conosciuti, l'ultimo film del grandissimo Federico Fellini, La voce della luna, che se non sbaglio è del 90.
Sì, diciamo è stato il mio primo film.
E poi due anni dopo un film, sei stato anche premiato con un Davide Donatello, se non sì, correggimi se sì, sbaglio, sì, sì, nel 1992 sì, con Lo chiamavano amore.
Pensavo fosse amore, invece era un calesse.
Un film di Massimo Troisi, è uno dei suoi ultimi film del grande Massimo. E ti voglio domandare una cosa, te l'avranno domandata mille volte, ma quelli di Zibaldone secondo me non avevano mai sentito la tua risposta. Com'è stato lavorare con Fellini?
Ma diciamo è stato frutto abbastanza, il frutto l'ho visto e lo vedo nel tempo. Mentre lo stavo facendo questo film non mi rendevo conto tanto di star facendo qualcosa di davvero importante. Primo perché ero abbastanza giovane, nella testa avevo tante idee, il cinema non era ancora nei miei progetti e soprattutto non conoscevo bene Fellini come regista. Io Fellini l'ho conosciuto dopo averci lavorato dal punto di vista artistico. Quando ci lavoravo Fellini per me era una scoperta continua, a volte mi ricordo non mi andava neanche di andarci perché mi stavo sempre in tensione, era uno spettacolo vederlo, però allo stesso tempo era abbastanza pesante.
Scusami Angelo se ti interrompo, ma ho un incarico, di solito con me viene sempre mia cugina Chiaretta che è un po' impertinente, e mi ha fatto proprio questa domanda prima di lasciarla a casa perché non volevo fare la brutta figura oggi qua. Puoi chiedere per favore Angelo se veramente Fellini era uno stronzo sul set?
No, assolutamente non è che era uno stronzo sul set, era una tigre, era qualcosa di veramente di particolare. E una cosa veramente bella era questa mia sensazione di verità e nello stesso tempo di fantasia che mi dava nel vederlo e nello stare a diretto contatto con lui. E lui, in pratica, il film è durato 6 mesi, forse è stato il film più lungo che ho fatto in tutta la mia vita, 6 mesi di cui lavoravo quasi tutti i giorni, anche se non lavoravo, perché comunque lui mi voleva lì, i registi vecchia maniera volevano un po' tutti sul set e se gli veniva l'idea ti chiamavano e ti davano le pagine della sceneggiatura, così era anche per me, quindi ecco era l'ansia che avevo certe volte. Mi ricordo mi svegliavo la mattina, la ragazza all'epoca mi diceva io non ci vado oggi, cioè, tu sei pazzo, stai andando a fare un film, devi andare, stai lavorando con Fellini, devi andarci. No, ma non ci vado, io mi metto troppo ansia, non sono capace. Ecco, diciamo che Fellini è stata la prima persona che mi ha messo di fronte davvero i miei limiti come attore e anche come uomo. Prima del film di Fellini sicuramente ero un'altra persona.
E invece con Troisi?
Troisi è stata una vacanza, proprio la vacanza, una meraviglia continua, un film durato tanto però con la gioia di partecipare davvero, quella gioia che molto spesso nel film di Fellini non avevo.
E nel film di Fellini c'era anche Roberto Benigni nella voce della luna, quindi tu l'hai visto e hai condiviso con lui, immagino, molte giornate, molte ore di lavoro sul set.
Sì, è stata un'esperienza anche quella, mi ricordo i tempi lunghissimi, le partite a carte che ci facevamo insieme e lui mi ha aiutato tanto perché stemperava molto il mio disagio. diciamo che quando si è molto giovani e si fanno questo tipo di lavori, e si molto spesso non si ha la capacità di soffermarsi su quello che tu stai vivendo. Sicuramente Roberto era una persona che aveva molta più esperienza di me e mi ha aiutato molto, take it easy, tranquillo, non ti...
Ma infatti, Angelo, com'era la relazione Benigni-Fellini?
Era una relazione assolutamente da camerata. Lui entrava sul set esattamente come il contrario di come io ci entravo. Lui entrava e diceva: vabbè, andiamo a dare una mano a questi esordienti, per esempio. E mentre io entravo sul set completamente tremando, no? Dio, che devo dire? Ripetendo le battute che avevo ricevuto 10 minuti prima. È sicuramente una grande esperienza.
E Daniele, mi sembra che devi andare a rubare questa macchina, no?
Sì. Ho già le chiavi.
Ti piace la canzone a proposito di Francesco Salvi? C'è da spostare una macchina?
È un diesel.
È un diesel? Sarà un diesel quella che noleggi?
Sì, sarà un diesel. Sì,
ma dove vai?
Dove vai?
Ma no, ma è una cosa mia. Ma che uno prende una macchina perché ogni tanto c'ha bisogno di prendere.
La parcheggi sotto casa, la lasci
lì. E la lascio lì per far vedere che c'ho una macchina.
Bravo.
Così devo fare.
È uno status symbol.
No, prendo una furgonetta perché mi mancava l'esperienza quella lì da hippie.
Hai ragione, adesso ti è venuto anche a te. Ascolta Daniele, sì. Scappi, ma ti avremo presto qui di nuovo ospite con noi, che hai tanti progetti,
sì,
di cui possiamo parlare,
sì,
vero?
Sì, tantissimi. Va bene.
Buona però,
che ritrovavo questa tigre di Fellini che è rimasta, no, in Angelo durante le riprese. questa tigre a riposo. Va bene, la facciamo
così.
Facciamo così. Se ne facciamo un'altra, per me, però ne facciamo un'altra.
Daniele, grazie tanto. Adesso grazie, continuiamo con Esther e con Angelo. So che Esther ha qualche altra domanda, ma prima un'altra pausa musicale. Andiamo con un altro Campano Doc. Lui è Edoardo Bennato, il pezzo si chiama La Bandiera. Gliela dedichiamo ai catalani, che gli piace tanto sventolare bandiere in questo periodo, e anche agli spagnoli, i nazionalismi vari. Al cuore quando svento la bandiera, Angelo. A te, tu ce l'hai il tuffo al cuore quando svento la tua?
Io continuamente.
Sì, è un tuffo continuo.
Sì, sono una serie di tuffi carpiati, srotolati.
Attento all'infarto,
quello.
Quello ormai, quello. Dici. Ma ascolta, ormai siamo in chiusura, il tempo è tiranno, il band giochi pronto con un sacco di notizie sulla repressione, Eva con il trash. E una domanda però, Angelo, tu hai lavorato molto anche in televisione, sei stato al Maurizio Costanzo Show, hai collaborato con molti.
Non posso nasconderlo.
hai collaborato con molti altri attori, cabarettisti. Sì. Cosa ci puoi dire su qualcuno di loro? Chi salvi e chi butti dalla torre?
Ma che torre?
Ma no. quella di Zibaldone, via.
Ma no, io come punizione li farei proprio entrare tutti nella torre. E devo dire che non ho brutte esperienze, non ho davvero brutte esperienze con nessuno. E anche le cosiddette esperienze negative nel tempo si sono rivelate fondamentali.
Dai, quindi non ti sbilanci per dirci chi di tutti loro era quello più stronzo, che oggi mi piace questa parola.
No, ma guarda, forse io.
Ma dai, basta umiltà, Angelo, su.
Ma che umiltà, no, davvero.
Guarda che tanto a Zibaldone si sentono 100 persone.
Ah, sì. E allora?
Ma magari fra di loro c'è uno di quei comici.
Non so, non riesco a parlare male di nessuno.
Manco di Maurizio Costanzo?
Ma che no, la domanda che mi hanno fatto di più in tutta la mia carriera è proprio riguardo proprio Costanzo. Ma è vero che Costanzo organizza le orge con la moglie e lui guarda? Questa è la domanda che mi hanno fatto.
E la tua risposta qual è?
Che ne so.
Non ti ha mai invitato?
Ma no, non posso dirlo, non lo so.
Esther, tu hai qualche altra domanda?
Beh, guarda, per la giornata che porto un po' oggi, così fra febbre e lavoro, vorrei chiederti delle cose, però meglio se non lo faccio qua.
Vabbè, allora lasciamo qui nell'aria questa.
Sì, sì.
Questa vabbè, fate hobbies, come dicevano i romani.
Vabbè, poi te lo dico io, sono più stronzo.
Ascolta, Angelo, ti ringrazio tanto di essere stato qui con noi a Zibaldone.
Ci vediamo dopo, dai.
Sì, ci vediamo dopo, ma ci rivediamo anche presto. E un'altra cosa importante, ricordiamo dove la gente può trovare informazioni sul tuo film.
Sì, allora, roccotienetunombre.com.es.
E quindi lì ci sono tutte le informazioni sul cast, su come, di cosa parla questo film, sul
sugli aggiornamenti, se c'è qualche ritardatario che ci vuole dare ancora qualche aiuto, siamo sempre ben accetto.
E allora niente, poi ti riavremo presto qui con noi, ci racconterai come va e ci auguriamo di vedere già in primavera questo film in Las Grandes Pantallas de los Cines Españoles.
Claro.
Grazie Angelo, andiamo con un po' di musica perché è arrivato il Banz, vi facciamo subito sentire una sigla così capirete di quello di cui parleremo adesso. Banzo, sei pronto?
Sono nato pronto.
Bravo, allora, eccola qui, From Vier, Laurie Anderson. Eccola qui la nostra Laurie Anderson. Banzo, come stai?
Ma sempre alla ricerca dell'ergonomia perfetta.
Beh, ormai quasi sei direi quasi a punto, no?
Diciamo quell'opera, tipo le cuffie non funzionano, quell'opera del famoso pilota
automatico
di Formula 1 Alain Prost, la recherche dell'ergonomia è un'opera meno nota.
Va bene, ascolta Banzo, di cosa parliamo quest'oggi?
Ma delle solite cose noiose. Cose brutte, cose spiacevoli. Però diciamo che oggi andiamo un po' più. Mentre nel frattempo c'è questo cane in studio.
Non ti piacciono i cani, Banzo?
Non ho una passione sfrenata, mi scuserete. Parleremo, però diciamo che una parte della rubrica assumerà un po' di più i toni del legal thriller e dopo capiremo perché.
Va bene, ricordiamo ai nostri ascoltatori che la Repressione Today è uno spazio dedicato ai movimenti sociali, alla repressione, soprattutto dopo lo sciopero del 29 di marzo che si è tenuto qui in Spagna, la repressione soprattutto in Catalogna e a Barcellona. La settimana scorsa a questo proposito abbiamo parlato del 25S, cioè delle grandi manifestazioni che ci sono state soprattutto a Madrid per protestare contro il sistema esistente, tanto politico come economico, fuori il Parlamento madrilegno, e si sono organizzate altre manifestazioni anche in altre parti della Spagna, tra cui Barcellona. Oggi invece Banzo.
Ma riprendiamo il filo del discorso da lì, perché noi siamo andati in onda il 28 settembre, il 29 settembre, come Sapete, c'è stata un'altra manifestazione. Credo che tocca a te, Steven, dire le cifre. Perché...
Beh, la manifestazione è stata quella, ricordiamo che dopo il 25 settembre, che si è parlato di 6.000 persone, secondo la delegata del governo di Madrid, Cristina Cifuentes, 10.000 per il paese. In realtà c'erano almeno 15.000 persone e la Plaza del Neptuno e le adiacenze del Parlamento spagnolo il 25 di settembre. Il 26, circa 2.500 persone per protestare contro la repressione e la violenza delle forze dell'ordine spagnole. E il 29 settembre, sabato, c'è stato è difficile parlare di cifre, perché sia sui giornali che le fonti del movimento non hanno dato dei numeri precisi, hanno detto molte migliaia di persone. Io credo che, bene o male, da quello che si è visto e quello che si è capito, minimo 10.000 persone ci siano state anche sabato 29 settembre a Madrid.
Perfetto, puntualissimo, sempre questa cosa delle cifre, che è un compito ingrato che ti delego con piacere. E potremmo ripartire da alcuni dei personaggi che avevano animato l'infausta giornata del 25 settembre, come per esempio il famoso cameriere del bar del Paseo del Prado, Alberto Casillas Asenjo,
che si considerava fino a poco prima un votante del PP, poi ha detto no, basta, non voterò più PP,
e ha chiesto anche che gli ritirino la tessera e promette di insistere nel caso non lo facciano. Ma è possibile, perché diciamo che il PP è un po' come la droga, a volte diciamo puoi entrarci ma non sappiamo poi quando e come ne esci. Chiedo scusa per la battuta leggermente a sfondo straight edge, però mi è uscita sul momento. Sì, diciamo che il 29 settembre la scena dell'azione, ancora una volta, è il bar di cui Casillas Asenjo non è cameriere ma gerente, a quanto ho capito. Praticamente circa 25 ragazzi erano intorno a lui per fargli complimenti, scambiare qualche frase, così diciamo è diventata una piccola celebrità. Sono arrivati i poliziotti e hanno chiesto l'identificazione dei 25 presenti, allorché Casillas Asenjo si è opposto, ha chiesto al capo dell'operativo il numero di placca, non gli è stato concesso, e ha ricevuto uno spintone e dopo, per lo spavento, è pure svenuto. Quindi vedete queste belle storie.
Vabbè, cose che proseguono. Ma al di là di questo, che altro hai da proporci per raccontarci?
Aggiungiamo ai 35 arrestati, di cui poi torneremo a parlare perché sono al centro del legal thriller che menzionavo poco prima.
Benissimo.
Aggiungiamo i 35 arrestati del 25 settembre, altri due che sono stati arrestati appunto sabato, con le consuete accuse: lesioni, disordini, resistenza a pubblico ufficiale. Uno dei due, quando è stato rilasciato, ha dovuto andare al pronto soccorso perché aveva lividi, ecchimosi, che ricordiamo con la bella parola spagnola cardenales, che mi piace ricordare.
Io, guarda, non la conoscevo.
No, ma io l'ho imparata proprio leggendo le notizie, infatti mi è piaciuto dirla.
Vedi cosa serve la repressione? Ti fa imparare un sacco di vocabolario.
No, ma infatti il mio vocabolario spagnolo sta uscendo ingalluzzito, che però non so come si dice in spagnolo. Tornando un attimo alla serietà, diciamo anche con una ferita all'occhio che gli ha richiesto appunto all'arrestato alcuni punti di sutura in un pronto soccorso. Quindi... diciamo che il codazzo è un po' questo, quello abituale. Poi un'altra notizia curiosa, prima di passare al legal thriller, e anzi metterei una sigla per il legal thriller, una pausa musicale.
La mettiamo.
Abbiamo il capo degli antidisturbios, degli antisommossa del giorno del 25S, è stato decorato, Javier Noguerola si chiama, è stato decorato con una medaglia al merito con distintivo rosso, che sembra che sia una delle onorificenze più alte nella polizia spagnola. È cumulativa, perché a quanto mi dicono le fonti l'ha ricevuta più volte, e la decisione sembra spiacevolmente polemica, spiacevolmente ad orologeria, però dicono da fonti della polizia che in realtà la decisione era stata presa prima, diciamo un veglione della polizia, sai, tipo i veglioni dei carabinieri di cui parlo ogni tanto il TG1, che sono sempre una cosa molto esotica.
Grazie al cielo mi hanno mai invitato,
No, neanche a me, però a volte mi è capitato di vedere le notizie. Voglio dire, riesci a immaginare persone come noi a un veglione dei carabinieri?
No, però magari siamo degli infiltrati nei movimenti,
ecco,
sai,
con uno
cose.
Sforzo di immaginazione che ti fa venire l'ernia al cervello, ecco. Però, ecco, diciamo, è stato decorato per meriti sul campo. Questa è un'altra notizia.
Allora, io farei una pausetta musicale come ben hai consigliato tu, e dopo ritorniamo con il legal thriller. Passiamo da Laurie Anderson a un grande del blues, War Is Over. Sentitevelo qui.
paradigm. Well, the war is over and I'm broken, I ain't got a dime. Well, all my money's gone.
Banzo con la voce di John Lee Hooker che si dice war is over, ritorniamo alla repressione.
Ma magari war fosse over.
Magari.
Ci sono creato delle strane distorsioni linguistiche. E quindi riprenderemo col più volte ventilato legal thriller. Appunto, il caso di questi dei 35 arrestati, c'è un conflitto di competenze e nessuno se ne vuole occupare. Diciamo, c'è una giudice del juzgado di istruzione che non è un organo che esiste in Italia, diciamo sarebbe più o meno il corrispondente del GIP, che dovrebbe essere responsabile del processo ai 35 arrestati, ma rifiuta la competenza perché dice che ci sono avvisaglie di reati contro le alte istituzioni dello Stato. E diciamo che è curioso perché nel frattempo c'è stato appunto l'archiviazione del caso degli otto manifestanti, degli otto membri della coordinatore 25S che erano stati chiamati a dichiarare davanti al giudice dell'Audienza Nazionale per l'organizzazione della manifestazione e presunti reati contro le altre istituzioni dello Stato. Diciamo che appunto il fatto non sussiste a quanto sembra, sono state smontate punto per punto i tre capi di imputazione che si rifacevano a tre articoli del codice penale e soprattutto poi c'è anche il resoconto della giornata parlamentare che sembra dimostrare che non è successo assolutamente un tubo e l'attività del Parlamento non è risultata inficiata in nessun modo. Quindi da una parte abbiamo questo rifiuto dell'accusa di reati contro le altre istituzioni dello Stato e dall'altra parte i 35 arrestati che vengono rimpallati dal GIP, sempre con tutte le differenze del caso, perché appunto sussisterebbero questi elementi ed è probabile che il giudice dell'Audienza Nazionale rifiuti l'accusa, come abbiamo visto. Quindi c'è tutto questo... A me sembra si possano ravvisare un po' i sintomi dell'accanimento quasi.
Beh, sicuramente, tra l'altro parlare proprio di accanimento ci sono state delle dichiarazioni ieri di un membro del Partito Popolare.
Sì, il portavoce al congresso, portavoce aggiunto non sappiamo da chi, Raffaele Hernando, che ecco qui Steven vorrei aprire un piccolo contest di traduzione creativa perché l'ingiuria che ha rivolto al giudice dell'Audienza Nazionale Santiago Pedraz, che ha un bellissimo ciuffo, mi affascina molto perché lo ha tacciato di pijoacrata. Ecco, a questo punto ti chiedere come tradurresti in italiano per gli ascoltatori pijoacrata, dopo ti do la mia versione.
Beh, diciamo, mettendolo sempre tra virgolette, fighetto acrata.
Fighetto,
sì, o fighetto anarchico o filo anarchico, diciamo, no?
Ma guarda, io metterei un bel fighetto narcoide, non so se ti piace.
Beh, guarda, ancora meglio, complimenti.
Poi non so, anche per gli amici anarchici che
all'ascolto,
non vegetariani, potremmo anche proporre il filetto anarcoide, ma qui stiamo già esagerando.
Questa la lasciamo. Hai altro da aggiungere per oggi?
Ma potremmo ricordare che ci sono delle manifestazioni importanti in the works, in fase di elaborazione. Il Movimento 25S infatti ha dichiarato che vuole continuare a manifestare per l'obiettivo originario del movimento, cioè le dimissioni del governo, lo scioglimento del Parlamento e un cambio nella Costituzione e probabilmente ci sarà un'altra manifestazione intorno al 23 o 25 ottobre, che è il giorno in cui si prevede l'approvazione del presupposto generale dello Stato.
E infine una possibilità di sciopero generale.
Sarebbe il secondo sciopero generale quest'anno, il 14 novembre, e staremmo con le orecchie ben tese, perché abbiamo visto che, insomma, dal primo sciopero generale abbiamo visto cosa ne è scaturito.
Quindi vedremo un po', ci terrà informati qui nella sezione di Repressione Today di Zibaldone. Andiamo con un po' di musica e poi torniamo, perché c'è qualcos'altro da aggiungere ancora sulla repressione. E ci sentiamo un pezzo, questi sono i Dead Kennedys. Vi spieghiamo il perché, è un live del 1979, live at the Death Club. Perché domani sera qui a Barcellona, anzi è meglio dirlo a Badalona, la sala Estraperlo suonerà alle 22 Jello Biafra accompagnato dai Guantanamo School of Medicine. Con Kill 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 the Poor non c'è migliore colonna sonora per parlare di repressione. Seri, volevi aggiungere una cosa al riguardo, vero?
Sì, Kill 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 the Sandwich. Perché stamattina mi sono svegliato, ho perso un po' la TV e hanno dato una notizia un po', buona, raccapricciante, che sembra che nell'alcaldia di Madrid stanno approvando una legge che proibisce il bocadillo per strada, cioè tutti i turisti e tutti gli spagnoli che si trovano per strada non potranno più mangiare un bocadillo.
Quindi dopo il divieto di bere alcol per strada, che ormai insomma sappiamo che qui a Barcellona è all'ordine del giorno da almeno 6-7 anni, ci sarà addirittura manco mangiare,
quindi c'è rivolte popolari, immagino. Quindi,
ma quindi se uno ha cucinato, tra l'altro nel panino ci mette un filetto cucinato al vino, cos'è? Doppia multa?
Doppia multa per bere, sì, detieni liquidi.
E Banzo?
Volevo dire che nel caso venga approvata questa risoluzione di legge, potremmo organizzare un giorno di protesta inscenando la morte del pranzo al sacco.
Bravo. E Eva aveva qualcosa da aggiungere?
Sì, che mi sembra un po' copiata questa cosa dal nostro caro sindaco romano Alemanno. Caro ovviamente si fa per dire, che ha appena fatto un'ordinanza per la quale è vietato anche qui mangiare per strada, si potrà mangiare solo camminando, perché se ci si siede su una panchina è considerato bivacco, il bivacco è vietato e sarà punito con delle multe.
Guarda te, ma a questo punto, che sembra questa già la fase trash, invece questa è politica reale, Eva,
esatto.
Siamo con te e passiamo direi al trash.
Passiamo al trash, vogliamo sentirci la sigletta?
Andiamo con la sigletta, eccola qui, tanto per mantenere un po' insomma la tradizione della trash zone qui a Zibaldone.
Se sei come me, c'è chi te dirà, smetti di giocare, comincia a studiare.
È sempre bello sentire la voce di Alvaro Vitali. Oggi che perla del trash hai scovato nel baule del peggio che l'Italia ha prodotto negli ultimi 30 anni?
Beh, oggi una perla del trash che ho scoperto fra l'altro di recente, perché non conoscevo, è il personaggio della Trash Zone di oggi. È un personaggio piuttosto particolare e lo definirei quasi il re del trash, il che scoprirlo pochi giorni fa mi rende entusiasta, caro Steven.
Beh, ti credo, davvero, io non lo conoscevo anch'io, ma l'hai fatto scoprire tu e sono rimasto estasiato. Anzi, vorrei ringraziare, se magari all'ascolto, il nostro caro amico Roberto Massafra, che è lui chi ci ha fatto scoprire questo personaggio.
Lo ha diffuso come un verbo, effettivamente.
E quando uno lo conosce davvero non può fare altra cosa.
Esattamente. Succederà lo stesso anche a voi dopo questa rubrica. È un critico d'arte sui generis, diciamo, il personaggio di oggi, che si insinua nel tubo catodico attraverso televendite d'arte piuttosto improbabili, popolate di artisti grotteschi. No, non sto parlando assolutamente di Sgarbi, come già sarete pensando tutti, ma bensì di Andrea Di Pré. Andrea Di Pré, avvocato, critico d'arte, politico, intrattenitore televisivo di origini trentine, caro Steven.
Porca c'è la miseria, davvero?
Hai capito che cosa produce la tua terra? Penso un po'.
Questa, guarda, non la sapevo, la notizia mi hai lasciato un attimo, insomma, inaspettata.
Sì. È di Chiano di Trento, vabbè, 1974.
Pensavo 1994 metri sul livello del mare, no?
No.
Ah,
no.
Va bene.
E quindi Di Pré arriva dalla politica e dalla militanza cattolica, è stato, diciamo, un esponente del centro-sinistra trombato sia dalla Margherita che non ricordo,
ma forse IDS, chi lo sa, ma,
vabbè, comunque. E nel 2001 però è emigrato nella Lega, perché non si trovava molto bene nella Margherita.
E infatti, guarda, a Trento c'è un esponente della Lega che è veramente trash, si chiama Divina di cognome.
Ecco, potrebbero trovarsi d'accordo, fino ad arrivare addirittura negli ultimi tempi a un personale movimento politico Super Partes, fondato però solo da lui, esattamente, il cui unico punto in programma, come lui dichiara, è trasformare l'utopia in realtà. Non si sa bene come né in che modo.
Beh, però questo è proprio Super Partes, no?
Esattamente.
Chi è che non è d'accordo in teoria con questo?
Ma infatti.
Dipende qual è l'utopia. Banzo voleva aggiungere qualcosa.
È un programma la cui vaghezza non so, potrei dire che il naufragare mi è dolce in questo mare, mare, però stavo già mettendo delle consonanti
in
di
questo
troppo.
Male.
Ma stavo dicendo no, bueno.
Vabbè, Eva, torniamo Di Pré.
Bene, quindi anche se non è Sgarbi, sicuramente non rimarrete delusi da questo personaggio, che più volte fra l'altro si è dichiarato figlio di Sgarbi, anche se ovviamente non è vero, elogiando più volte lo straordinario lavoro di suo padre. E Andrea Di Pré, che si presenta, diciamo, con questo look da ragioniere un po' spento, cravatte a buon mercato, carnagione pallida e occhiaie profonde, non delude le aspettative. Infatti trasforma le sue televendite in un piccolo circo di artisti derelitti e disgraziati, fra l'altro dei casi umani scelti con una cura inimmaginabile. È un genio, dovremmo farla fare a lui la Trash Zone.
Infatti, guarda, la prossima volta cercheremo anche di chiamarlo e di contattarlo, vediamo se ci riusciamo.
Quindi nulla, ospite delle squallide dimore degli artisti, Di Pré mira, diciamo, al riscatto di queste realtà che lui ritiene esuberanti, ma sarebbe più corretto dire di questi fenomeni da baraccone, presunti artisti disperati riscattati dalla penombra. Al comando di questo plotone di artisti si muove con naturalezza e con un lessico che è sì molto articolato, ma totalmente privo di significato e di logica. Infatti sfodera queste analisi di quadri piuttosto surreali, e i quadri sono grotteschi, ovviamente sono quasi sempre delle opere piuttosto banali o insomma di cattivo gusto. E allora, quindi, come un mago dei nostri tempi riesce a trovare escursioni indescrivibili.
Eccoci qui di nuovo, Eva, rieccoci. Okay. È saltato un attimino il micro. Abbiamo un caro amico quadrupede in studio e ci ha tolto la presa. Quindi
si è ribellato, mi ha staccato il micro.
Torniamo a Di Pré.
Dunque, quindi dicevo, riesce addirittura a trovare escursioni indescrivibili, quadri raffiguranti dei gamberi che potrebbero stare tranquillamente nei ristoranti, esattamente, e i suoi artisti ci regalano innumerevoli perle trash. Sono molto spesso svogliati, allucinati, semplicemente maniaci del sesso. Fra i vari artisti che lui ci presenta abbiamo un artista, Osvaldo Paniccia, che è un uomo dallo sguardo allucinato, dalla voce roca bassissima, che ci ricorda che l'arte, Steven, è una cosa seria.
E cosa facciamo? Quindi mandiamo questo file con la voce di Paniccia?
Sì, ascoltiamolo.
Eccolo qua, il nuovo volto dell'arte, Osvaldo Paniccia, intervistato da Dipré.
Si chiama Osvaldo Paniccia e l'artista è qui con me. Anzi, lo voglio ringraziare per aver accolto il mio invito ad aprire una finestra sulla sua grande arte. Osvaldo, è un piacere essere qui con te. Io vi dico subito che Osvaldo è nato a Terracina e ha sempre dipinto, fin da quando era ragazzino, tantissime mostre.
Esatto.
Ecco, moltissimo. Mi dicevi prima, Osvaldo, che per te l'arte è una cosa seria.
Una cosa seria, molto seria. Non se lo prende sotto gamba.
È impossibile compendiare in pochi minuti la tua storia, perché sono anni che dipingi e sono anni che crei.
Ecco.
Osvaldo Paniccia è uno degli artisti più importanti sui quali investire, ovviamente, sui quali investire, perché Osvaldo, possiamo dire che sei sempre stato un artista fortemente libero.
Sempre, assolutamente, sempre libero, e ne sono autodidatta, tutto ciò riesce tutto dentro di me. Prima l'arte, prima si pensa e dopo si fa.
L'arte prima si pensa e poi si fa. Vediamo un altro quadro ancora di Osvaldo Paniccia direttamente qui. Io
insomma, Eva, ci siamo sentiti la voce di Dipré, soprattutto quella di Paniccia.
No, ma vi invito assolutamente a guardare il video in YouTube, perché lo sguardo di Paniccia è qualcosa che non bisogna perdere per nulla al mondo, direi.
Banzo, cosa voleva
la
dire?
La sfiga di tutto questo è che per radio non possiamo vedere i quadri. Perde parte della meraviglia della situazione.
Va bene, Eva, andiamo ormai, chiudiamo poco a poco la trasmissione. Dici ancora qualcosa
di
più su
Dipré. Velocemente, fra gli altri artisti di Paniccia c'è diciamo Franca Codi, appunto, che riesce a venderci la prostituzione come opera d'arte mobile. Si definisce infatti una bomba d'orologeria del sesso nata per il piacere, il cui scopo è far scoppiare i coglioni al suo cospetto. Questa era Franca Codi. Poi abbiamo un altro artista, che è il grande Spaggiari, artista stanco e disinteressato, si presenta in tuta e alla domanda di Dipré su notizie della sua vita ci risponde: sono stufo. Oppure, cosa rappresenta l'arte per te? Niente, non rappresenta niente.
Che tra l'altro fumando come un turco, no?
Esattamente. Poi addirittura gli chiede: penso che tu abbia piacere che la gente venga a trovarti a vedere le tue opere. Lui risponde: no, non me ne frega un cazzo. È un artista meraviglioso. Io direi che forse il vero artista.
Beh, Serena?
Ma sono tutti manici sessuali gli artisti trovati da...
No, non proprio tutti, ma forse sì, Guido De Michelis,
un altro
anziano artista romano, che ci regala momenti talmente trash che sfociano quasi in commozione e tenerezza, con queste potentissime opere porno dove il concetto principale è che la figa è sacra e va dipinta in color oro. L'oro, dice, ce l'hanno le donne in mezzo alle gambe. E poi che cos'altro diceva? Una cosa bellissima che diceva era che diciamo aveva dipinto un triangolo d'oro che conteneva un coglione e due fighe, perché l'uomo è un coglione e loro con le loro fighe sono sacre, sono sempre fighe.
Eva, dopo di questo io direi che non ci resta altro che mandare Leonard Cohen.
Certo.
Eccolo qui, il grande Leonard Cohen ha suonato l'altra sera, mercoledì sera, qui a Barcellona, un concerto meraviglioso di oltre 3 ore al Palau San Jordi. Leonard Cohen ha presentato Old Ideas, il suo ultimo CD, uscito a gennaio del 2012. Ci andiamo a sentire un pezzo storico di Leonard di qualche tempo fa, Dance Me to the Hand of Love.
Then dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love.
Grandissimo Leonard Cohen, impossibile non conoscerlo, è un'esperienza incredibile vederlo dal vivo qui a Barcellona. L'altra sera, mercoledì, ha fatto un bellissimo concerto al Palau San Jordi. Ma sono già qui pronti per la seconda parte del nostro programma gli altri ospiti, sono tutti e tre trentini, musicisti, cantautori, cantano benissimo: Luca Porcelluzzi, Luciano Forlese e Francesca Ferrai. Sentiteveli qua e dopo ve li presentiamo.
Pastis, 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 per favore, portami da bere. Pastis, 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 per favore, portami da bere. Pastis all'anice, forte per favore,
colore d'acque torbide, ma di detto odore si fa strada nelle vene, vede, si fa con me. Urlando un tumore nel rumore, una cirrosi, scoliedosi, guardare una donna appressarsi a te da sola, monna torva che gola, quella sua gonna viola è una gonna che vola, è una donna che vola. Non so quale sia il male peggiore, se sporche le vene, la pece o l'amore, non so quale sia il male peggiore, se sporche le vene, la pece o l'amore.
E li avete sentiti qua Luca Porcelluzzi, voce chitarra, al violino Francesca Ferrai, le seconde voci di Luciano Forlese. Bentornato Luca, innanzitutto, ti abbiamo già avuto qui qualche tempo fa.
Eh sì.
Come ci stai?
Siamo. Male.
Beh, avete sentito questa voce, che a lui non piace dirlo, ma un po' sì che la ricorda, quella di Vinicio Capossela, che ha suonato da poco anche a Barcellona. Beh, è un grande onore, sai Luca. Luca lo ricordiamo, forse già lo conoscete molti di voi che ci stanno ascoltando, ha partecipato al nostro CD Zibaldone Radio Experience con un pezzo davvero bello che si chiamava Eclissia Motore. Luca, che ci racconti? So che da poco hai partecipato a un festival di cantautori proprio in quel di Trento.
Sì, abbiamo partecipato al Premio Pavanello, che è questo festival appunto che si svolge ogni 2 anni a Trento. Siamo divertiti, abbiamo fatto il nostro spettacolo, eravamo una formazione allargata, avevamo un flauto traverso, percussioni, basso. È stata una bella esperienza, diciamo che ha dato anche i suoi frutti, insomma è stato un piccolo confronto insomma con anche la realtà del cantautorato, no? Un po'.
E ieri sera siete stati qui a Barcellona non solo per vedervi il concerto di Leonard Cohen, ma perché ieri sera, è vero Luciano, avete suonato in un bellissimo concerto al Pastis, dove c'è stata molta gente, è piaciuto molto.
Sì, è stata una bella serata. Il Pastis è un locale molto bello, molto carino, non c'ero mai stato. Sono stato contento anche di conoscere Angel.
Che salutiamo.
Che salutiamo. E salutiamo i...
Che tal? Mal.
È stata la cosa più bella di tutti.
Per lui il cinismo è un'utopia, lui va al di là.
Esattamente.
E Luciano e Luca collaborano alle volte, ma hanno dei progetti per separato, hanno delle canzoni davvero belle, dei testi molto profondi. Lucio, tu adesso stai vivendo a Torino.
Sì. E questo è il terzo anno che passo nella capitale sabauda. Mi piace molto, sono lì a studiare filosofia. Si suona, c'è da suonare, c'è da fare.
C'è un bel ambientino. Editore di Torino, abbiamo proposto in quest'ultimo anno qui a Zibaldone alcuni artisti come Davide Tosces, come Vittorio Cane, che è venuto a trovarci, e Paolo Rigotto, che tra l'altro a dicembre, lo ricordiamo, suonerà in 2 occasioni qui a Zibaldone, sarà ospite il venerdì 21 dicembre, proprio quello prima delle vacanze natalizie, qui della nostra trasmissione radiofonica. Diamo un saluto anche a Francesco, che abbiamo sentito il violino, non abbiamo sentito la sua voce. Ciao Francesca.
Ciao.
E che ha suonato anche ieri al Pastis, è stata proprio una bella serata. Allora guarda, visto che Luca hai la chitarra tra le mani e so che sei pronto, ti consiglierei e ti suggerirei, anzi ti inviterei a suonarci un altro pezzo qui in diretta, perché ci piace molto quello che stai facendo, piace molto, hai già suonato anzi anche alla festa di Zibaldone, una delle varie feste che abbiamo fatto, che era stata, se non ricordo male, a
Cucine Mandarosso.
Alle Cucine Mandarosso a metà marzo, e tra l'altro, anzi approfitto per ricordarlo, l'11 novembre, domenica, sempre alle 8:30 di sera e sempre alle Cucine Mandarosso, ci sarà la prossima festa di Zibaldone, quindi vi informeremo nelle prossime settimane, ma non mancate perché sarà una bella serata di musica e logicamente aperitivo all'italiana offerto dai grandi amici delle Cucine Mandarosso. Luca, cosa ci suoni adesso?
Ma suono un pezzo che è stato composto praticamente qui in Spagna, che si chiama Il Bancal, che è un po' una dedica a quelle persone che non vengono mai ricordate, che sono sempre un po' nell'invisibile, no? E, beh, direi che possiamo iniziarla.
Bene, allora qui live a Zibaldone, Radio Contrabbanda 91.4 FM a Barcellona, Luca Porcelluzzi, chitarra e voce, accompagnato da Francesca Ferrai e forse anche le seconde voci, questo non lo so, da Luciano Forlese. Grazie.
sempre qualcuno che butta e qualcuno che fruga dietro i binari. C'è sempre qualcuno che butta e qualcuno che fruga dentro i bidoni. C'è sempre qualcuno che butta e qualcuno che fruga dietro i binari, dentro i bidoni, dietro i binari, dentro i bidoni. Cisco è scalzato, infrato dentro un vaso come un fiore che profumo non ha. Ma nessuno lo raccoglie, tutti guardano, ma sta male raccattare fiorellini nel bancal della città. Fredda e serena, che la luna non c'è. Ma dove andremo, signora mia, così pallida e sola, che mi porta con sé? Cristo personale, eucaristia, clochard, e c'è cop, robocop, capo in ferro e cuore d'oro, nelle foto moglie e figlie, perché figlie più non ha, le porta a spasso nel suo piccolo borsello, le porta a spasso nel suo piccolo borsello, le porta a spasso nel suo piccolo borsello, perché resta solo quello. Perché il resto non c'è più, perché resta solo quello, perché resta per di più, perché resta per vermù. C'è sempre qualcuno che perde, qualcuno che ruba dietro i binari. C'è sempre qualcuno che perde, qualcuno che ruba, che ruba. Ma dove andremo stasera, così fredda e serena, che la luna non c'è? Pallida e sola, che mi porta con sé.
Live qui a Zibaldone, Radio Contrabbanda, Luca Porcelluzzi, Luciano Forlese e Francesca Ferrai. Luca, una domanda, ascoltandovi ieri sera e riascoltandovi quest'oggi, mi sembra che a Trento, vabbè anch'io sono di Trento, ma a Trento in genere, non si, a parte le Brigate Rosse, non si è mai prodotto un cazzo. Opinione personale, ben venga, le opinioni distinte. E invece, ascoltando le vostre canzoni, credo che sta nascendo forse un movimento di cantautorato, mi sbaglio?
Ma è... sì. Cioè, il problema è che appunto noi stiamo suonando a Barcellona in questo momento, no? Questo per dire che a Trento diventa un po' più difficile, cioè nel senso che no, il vero problema credo che sia una città piccola, è una città dove tutto sommato è anche difficile avere lo spazio per suonare. Ci sono pochi locali ma buoni che permettono di esibirsi, però chiaramente essendo una piccola città, cioè nel giro di un mese hai fatto il giro dei locali e poi non è che il mese dopo ti puoi riproporre negli stessi posti
e quindi bisogna viaggiare,
quindi bisognerebbe uscire, andare, fare
E insomma, siete arrivati qui. Siete arrivati qui, ci saranno Luciano e a Torino. Insomma, si girerà ancora sicuramente. Avete davanti un futuro roseo. Insomma, la crisi.
Se non finisce la benzina, forse riusciremo ancora.
Ma l'importante è la benzina che abbiamo dentro. E Luca, una cosa importante, secondo me, una domanda che in genere a molti poeti e scrittori non piace, però secondo me per chi ci sta ascoltando sì che è molto interessante sapere. Certo, lo percepiscono dalle tue canzoni, dai tuoi testi, ma di cosa parli? Cos'è che vuoi comunicare con le tue canzoni?
Sì, non è una domanda facile, nel senso che certe canzoni nascono, cioè le canzoni per me nascono soprattutto appunto dalle mie esperienze, cioè nel senso da quello che percepisco nella vita di tutti i giorni. Alcune canzoni sono molto più intime, chiaramente parlo di me, magari sono canzoni che però vorrei rendere, cioè delle situazioni che vorrei rendere universali, cioè che ognuno possa ritrovarci, sì. E mentre altre canzoni sono magari canzoni che possono voler essere appunto come quest'ultima una specie di tributo a chi non è mai ricordato, per esempio a questo Cisco che in realtà è un personaggio semi inventato, semi perché è nato dall'aver visto un senza tetto dentro un'aiuola e che sembrava non fosse non assolutamente considerato dal flusso di gente che passava avanti e indietro, oppure quest'altro personaggio di cui parlo che appunto ha perso tutta la famiglia, è un personaggio che ho conosciuto e che effettivamente ha perso tutta la famiglia, da quel momento per 20 anni non è più stato a casa sua, se n'è andato e l'unica cosa che aveva era un piccolo borsello di fotografie, tutto quello che gli rimaneva, insomma.
Lucio, a proposito di personaggi, in una canzone che hai suonato ieri al Pasticcio c'è un personaggio che anche tu hai incontrato in Sardegna.
Sì, un musicista zingaro di nome Rafael, andaluso, ha vissuto parecchio in Francia. Grande amante del Mirto, grande frequentatore della Sardegna e gran musicista. Sì, alla fine la cosa molto bella di poter descrivere dei personaggi, cioè, chiaramente, cioè, la canzone offre un tappeto e offre una possibilità di scrittura, una possibilità di racconto. La cosa molto bella di poter inserire dei personaggi, quindi, perché alla fine, cioè, questi personaggi, cioè, anche nei pezzi di Luca, questo è così, nonostante, cioè, tu ne abbia particolarmente alcuni dedicati a dei personaggi.
Sì, ma molti, cioè, sono anche Muccio d'Arancia.
Sì, no, certo, però come, insomma. Però la cosa bella è che si fa fare a queste figure come dei piccoli cammei, che, come diceva, cioè, sono situazioni universalizzabili e sono situazioni universali ed è un cammeo che rappresenta. Cioè, questa è la grande potenza dell'arte.
Parlare del locale o del particolare per parlare del generale, in fin dei conti, no?
Sì, in parte è questo.
Luca, hai pronta un'altra canzone? Perché dopo so che anche Lucio, che invito dopo a suonarci qualche pezzo del suo repertorio. Cosa ci suonerai adesso, Luca?
Ecco, si parlava di pezzi un po' più intimi, un po' più personali. Appunto questo è un pezzo che si chiama Giovinezza. Che anche questo pezzo comunque vuole essere un po'... è un pezzo che fondamentalmente vorrebbe descrivere sia una questione personale che una questione della nostra generazione, no? Dove ci sono... le opportunità ci sono, ma è difficile prenderle. Cioè, nel senso, ci sono queste barche, ma non c'è il vento. E quindi è un po' per tutti quelli che vivono in questo periodo e hanno la nostra età... Si chiama Giovinezza.
E quindi ce la sentiamo qui a Zibaldone. Luca Porcelluzzi accompagnato da Francesca Ferrai e da Luciano Forrese alle seconde voci.
Restavi seduta a fumare e a guardarti il fondo più fondo. Non sapevo se o a cosa pensassi o se fosse una tregua dal pianto. I tuoi occhi mai muti scendevo come un secchio a cercarci i miei sogni. Le monete ossidate sul fondo facevan lo sguardo brillare. Ho stretta di mano, una pace segreta nella stanza di un bacio francese, nella stanza di un bacio francese. Dire il mattino e amarci che non sia tristezza, quasi per non offendere questa giovinezza persa. Il nostro tempo di noia e bonaccia, di navi veloci senza un filo di brezza, e gli orizzonti di terre lontane, la voglia di andare e non tornare più, mai più, mai più, mai più. Poi l'amore era stretta di mano, una tregua segreta nella stanza delle illusioni.
Luca Porcelluzzi qui a Zibaldone, complimenti Luca, un altro bellissimo pezzo, eh?
Grazie.
E il tempo stringe, il tempo è tiranno, sempre nella vita ma soprattutto in radio, quindi Luca, se vuoi passare la chitarra a Luciano, così anche Luciano ci suona qualcosa. Tra l'altro abbiamo una grossa sorpresa per voi ascoltatori e fans, affizionato su quel cazzo che siete di Zibaldone, perché è venuto a trovarci un nostro grandissimo amico, non vi dico niente di più, tra poco sentirete la sua voce prima che concludiamo queste due ore insieme. Luca, se vuoi sederti mentre Luciano si sistema la chitarra, bellissimo questo pezzo Giovinezza, complimenti, veramente un bel pezzo.
Ti ringrazio, poi è un pezzo appunto che, cioè, in un certo senso quello che mi piaceva di questo pezzo era un po' quella ricerca un po' nelle cose, nell'amore tutto sommato, di contrastare quella noia e quell'assenza veramente di vento che possiamo trovare a volte nella vita, no? Anche se poi comunque nell'ultima frase c'è un certo richiamo all'illusione dell'amore, cioè nel senso che ci si spera, ci si crede, poi magari a volte insomma, comunque rimane un po' una bella speranza, ecco, no? Però una tendenza da mantenere, insomma, da non perdere.
Luca, quando avremo finalmente il tuo CD?
Aprile.
Ad aprile uscirà?
Questa è una promessa in linea.
Lo avremo qui sicuramente e speriamo di averti presto qui a Barcellona. Lucio, sì, guarda, non preoccuparti perché le cuffie vanno e non vanno, ma quello che più ci importa è riuscire a sentire la tua voce, sentire la chitarra e sentire i tuoi testi. Cosa ci proporrai adesso qui in diretta a Zibaldone su Radio Contrabbanda?
Sì, volevo adesso suonare un pezzo che si chiama Jacuzzi. Che è uno sfogo fondamentalmente.
Bene, quindi
come si dicevano, universalizzare le cose, si possono anche universalizzare gli sfoghi, è molto divertente.
Assolutamente, quindi con questo titolo che ricorda a tutti il grande Zola, eccolo qui, Lucio Forlese su Zibaldone. Lucio, il microfono è tutto tuo.
Calpestati i simboli, mutilati corpi, sessi incoscienti declamano esistenze. Cosa costruisci per solcare il mare? Tanto il vento mi dice che non hai vele per volare. Nella vita che lo scopo sia di far quello che ti pare, incarnando l'asfissia dentro ad ogni donna che va a diventare madre. Iscritto sta un dovere senza fascismi o ipocrisia. E adori la morte però non la riesci a guardare. E mi chiedo ogni tanto se almeno ti piaccia scopare. E ora dimmi per chi suona questa tua misera campana, che decanti arringando le folle al bancone, mentre io mi trattengo dal gridarti coglione. E forse il coglione sono io che non so sorvolare, ma mi sei solo d'intralcio e l'arte no, tu non la devi nominare. E voi che credete che avere un fottuto locale e dir puoi suonare vi renda il padrone per quei quattro soldi che forse mi date. Badate, sono io che vi faccio un servizio e per poco, perché se la notte io scrivo poesie per quei quattro soldi mi spoglio la sera dopo.
Lucio, a bruciapelo, cos'è per te la musica?
È un mezzo espressivo, è una cosa che mi fa stare bene quando, quando ne usufruisco e quando ne faccio. E anche soprattutto un qualche cosa che mi tiene follemente legato alla vita.
Luca?
Potrebbe essere la stessa risposta, nel senso, sì, sono i momenti di solitudine quando, quando c'è una chitarra, no? Cioè, De Andrà diceva che in qualche modo, alle mie dita debba incominciare una chitarra, no? Più o meno, penso che più o meno sia quello, cioè, nel senso che la musica, fin da piccolo comunque che la musica è in casa mia. E quindi fondamentalmente da sempre l'ho considerata all'inizio forse era una valvola di sfogo, poi pian pianino è rimasta una valvola di sfogo arricchendosi e di maturità in un certo senso, no?
Lucio, com'è stato il cambio dalla provincia, cioè in questo caso provincia tra virgolette perché è pur sempre una piccola città quella di Trento, a invece Torino, una città che soprattutto ultimamente sta proponendo cose interessanti a livello musicale?
Sì, è stato un po' strano. Io attualmente vivo in un quartiere che è grande quanto la città da dove sono venuto e che ha tutto quello che può offrire una città, solo che in piccolo ed è allargabile. Quindi è stato un po' estraniante, un po' complicato, però interessante, cioè. Ed è bello tornare a casa, soprattutto è bello tornare in provincia, è bellissimo, sì, è davvero ritrovare non soltanto una radice ma ritrovare un calore che alla grande città manca completamente.
Lucio, prima di sentire il tuo ultimo pezzo, e perché poi in un quarto d'ora ormai il nostro appuntamento qui settimanale con Zibaldone si sta per chiudere, vogliamo fare, l'abbiamo già annunciato, una sorpresa a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Sentitevi un po' questa voce.
Ciao a tutti, come va? Zibaldone in italiano, non solo per italiani. Ciao a tutti e a tutte.
Ciao Roberto, come stai?
Bene, grazie. E sono qui fra una bella Macedonia di trentini e trentine.
Hai capito, proprio stavolta fantastico. Lo studio è pieno, credo che siamo arrivati al massimo. Non si è mai raggiunto questo numero di trentini nel piccolo studio di Radio Contrabbanda.
Vero.
Di piemontesi si era mai raggiunto?
No, nemmeno.
Quindi,
nemmeno. Forse il massimo è stato di Casertani, quando sono venuti nel 2001... la piccola orchestra Avion Travel, che era piccola orchestra però era in 9.
Una piccola tra virgolette.
Naturalmente.
Ascolta Robby, come stai tu?
Bene, bene.
Sei venuto a trovarci a Barcellona.
Stavo appunto ascoltando le parole di poco fa. Ritornare in provincia è bello, cioè sì, ci sono delle cose fantastiche, nonostante, vabbè, la provincia è la provincia, però è bello ritrovare le proprie strade, risentire profumi e aromi, inseguire storie sulle colline.
Beh, lo ricordiamo per chi magari stesse ascoltando Zibaldone solamente nell'ultimo anno e mezzo, la voce che avete ascoltato e continuate ad ascoltare in questa fine di programma è quella di Roberto Fenocchio, che nel 97 ha fondato il programma che state ascoltando adesso, Zibaldone, che ormai appunto 15 anni, tra pochi mesi, è vero Robby?
15 anni fra pochi mesi, proprio così, anzi fra un mese e mezzo.
A novembre.
15 anni.
Passa il tempo, eh?
Eh sì, molti bar intorno qui, intorno alla Rambla, hanno già chiuso.
Però il nostro fido cameriere del Canarias resiste.
Resiste, vabbè, questo è logico.
Cos'è che ti ha detto l'altro giorno quando ti ha regalato una pesetas?
C'era il dibattito che adesso sta fervendo sull'indipendentismo catalano e queste cose qua. E quindi mi ha detto che simbolicamente questa era la sua opinione sulla... Cioè una peseta
caustico,
e di quelle le ultime che sono state coniate, che erano piccolissime, proprio più piccole di un centesimo d'euro, ed erano nickel puro, e c'era questo uno, e poi tra l'altro adesso ho dovuto usare la lente per riuscire a capire, anzi me l'hai tradotto, cioè l'anno era
98. E dietro la faccia del re,
tra l'altro 98 è l'anno, vabbè, Zibaldone è nato nel 97 verso novembre, però 98 è stato l'anno
diciamo, vero e proprio, il primo anno vero e proprio di Zibaldone.
Tra l'altro vorrei salutare caldamente il nostro incredibile, polifacetico Antonio Narvaez, se ci stai ascoltando Antonio, un bacio grandissimo, che è stato un grandissimo collaboratore dei primi numeri di Zibaldone, anche poi per un po' e ha tenuto la tecnica per parecchio e poi ci siamo emancipati.
E quindi se ringraziamo e salutiamo Antonio che continua qui, resiste qui a Radio Contrabbanda con due bellissimi programmi, vi invitiamo ad ascoltare, dedicati al jazz e alla musica. E Lucio, ormai siamo quasi in chiusura, c'è il tempo ancora per un altro pezzo, cosa ci proponi?
Volevo fare una canzone che si chiama Il Porco, ed è dedicata agli sfoghi e alla letteratura.
Avanti, allora, qui per la chiusura di Zibaldone, Luciano Forlese. Qui sì che c'è la seconda voce di Luca Porcelluzzi.
No,
non c'è neanche qui. Dai, potresti farla, no? Bene, allora, Luciano, il microfono è tutto tuo.
Grazie.
E stasera ti guardo con occhio rapace, tu che hai mille volti e forse un paio di nomi. Il tuo corpo stasera mi darebbe riposo e poi da discutere se sia riposo del giusto. E il mio sguardo dal collo piano scende alle cosce, te ne accorgi, ti giri, incontro il tuo sguardo un poco curioso e un poco schifato, ma stasera il mio ruolo è quello del porco. Certo, mi dico, dovresti essere fedele, ma da buon vigliacco io le chiedo il silenzio, e se una donna la vedo la devo guardare, ho in fondo la voglia di guardare e sognare. E
il mio sguardo dal collo piano scende alle cosce, te ne accorgi, ti giri, incontro il tuo sguardo un poco curioso e un poco schifato, ma stasera il mio ruolo è quello del porco. E magari ti aspetti che ti venga a parlare, quantomeno ti offra qualcosa da bere, che io abbia un argomento del quale parlare con te, e forse io preferisco qualcosa da bere. E il mio sguardo dal collo piano scende alle cosce, te ne accorgi, ti giri, incontro il tuo sguardo e forse per sete o per frenare la mano mi trovo a ordinare un altro bicchiere. La differenza fra azione e letteratura la vedi stasera. Non ti vengo a parlare, ma isolato ne scrivo, chiedendo un foglio al bancone e preferendo del vino al tuo nome.
Lucio Forlese qui a Ziballone, grazie Lucio,
grazie
Luca Porcelluzzi di essere stato qui con noi e grazie anche a Francesca Ferrai che ci ha accompagnato le canzoni di Luca al violino. Andiamo, siamo in fine trasmissione, sentitevi questo pezzo già di sottofondo. Luca Lucchesi suonerà la prossima settimana qui a Barcellona, mercoledì 10 ottobre alle 10 al Bar Pastis. La voce di sottofondo di Luca Lucchesi, che avremo ospite qui a Ziballone venerdì prossimo. Un paio di annunci: adesso sta cominciando, quindi affrettatevi se siete nel barrio di Grasso a Barcellona, alla Libreria Italiana Le Nuvole, Calle San Luis 11, metro Joanic, la presentazione del libro di Francesco Petrone, che avremo ospite proprio qui a Ziballone il 19 ottobre. Il titolo del libro è Quando la Onlus diventa un guadagno, tecniche per arricchirsi salvando i bambini. Lo presentano Angelo Atanasio e Antonella Caron. E poi sempre tra pochissimo alle 8, sempre nel barrio di Grassia, alla libreria Pecod Libre, Sky Emilai Fontanas 59, metro Joanic, presentazione di un altro libro, Soy un effetto, di Analia Fernandez Fuchs. Ci sarà vino e musica, quindi affrettatevi. E poi se volete continuare la serata alle 21.30, sempre nel nostro carissimo Bar Pastis, Piero Pesce, che collabora con noi da tempo, insieme a Jimmy Shortino, folk mediterraneo ed irlandese. It's time to believe bad days are gone. E domani, sabato 6 ottobre, dalle 10 del mattino fino alle 9 di sera, parte la prima edizione di Don Art, la manifestazione organizzata dall'associazione culturale Event IT, con la direzione artistica della pittrice Lara Spadetto, ideata per promuovere la professionalità di donne artiste e artigiane che presentano il prodotto della loro creatività. Una reazione determinata dalla forza e dall'energia propulsiva delle donne che si oppone all'attuale clima di paura e incertezza. Lo trovate nel Born di Barcellona, Calle Correger 5, laboratorio, performance, degustazioni. Più informazioni le trovate in Facebook donart.info. No way to explain something you don't. E infine un'ultima cosa, ne parleremo ancora qui a Zibaldone. Cominciano adesso ad ottobre, i martedì o i giovedì, la sera, 3 ore, in una sala di Gracia, laboratorio di improvvisazione e creazione teatrale. Certe finzioni hanno le ali, è tenuta da Carlotta Rossi e Valentina Carlone, durerà fino al mese di giugno del 2013. Tutte le informazioni le trovate, le potete richiedere per mail al momento a valentina.carlone@hotmail.com. Bene, con Luca Lucchesi ritorniamo alla voce del Banzo. Banzo, sei venuto per l'ultimo trago.
Sì, e parleremo di un gruppo notevole, da Lodi gli X-Mary.
Ah, e allora io direi a questo punto, visto che non c'è la nostra cara Laura Orlandini, che tra l'altro ha compiuto gli anni l'altro ieri, quindi gli diamo un grosso bacio di buon compleanno, andiamo con la sigletta. Quindi oggi cos'è quest'ultimo trago? Spiega un po'.
Parliamo degli X-Mary, ho detto da Lodi, ma mento perché in realtà sono da San Colombano all'Ambro, provincia di Lodi, loro ci terrebbero a ricordarlo. Un gruppo che, ridendo e scherzando, ha già pubblicato 6 dischi all'insegna di un approccio riduzionistico, 21 pezzi in 35 minuti, l'ultimo Green Tuba. Una folle banderuola di generi, cioè qualunque cosa, dal rock, pop, samba, hardcore, bossa nova, un delirio totale. Testi completamente sconclusionati, suppongo improvvisati in studio, e c'è chi li accosta agli Schiantos, a Frank Zappa, però credo che a loro piacerebbe essere avvicinati a Gatto Panceri e accompagnarlo in un tour. Infatti hanno anche dedicato un pezzo che si chiama Voglio Gatto Panceri, ma non sarà quello che ascolteremo oggi.
Ne ascolteremo un altro. Che altro hai da dirci su questo gruppetto, visto che siamo in chiusura?
Ma non lo so, guarda, mi hanno sempre detto un gran bene dei loro live, ma io purtroppo non li ho mai visti, però possiamo immaginare dalle premesse delle canzoni che deve essere scoppiettante, come si diceva una volta.
Guarda, se Zibaldone avesse i soldi e la crisi finisse, ti pagheremo per andare a sentire i loro live e fare il corrispondente dai live loro.
Guarda, come si dice dalle mie parti, se la gatta avesse i maroni, va bene.
Ma siccome non li ha, niente, esatto, da dire. Il pezzo che ci ascoltiamo oggi come si intitola?
Ha un titolo molto emblematico, è Alle 18 le capre bevono.
Vabbè, sarà anche pur vero. A questo punto siamo a fine programma, vi ricordiamo che venerdì prossimo siamo di nuovo qui a Zibaldone, sarà un'altra gran bella puntata, quella del 12 ottobre, ci sarà Luca Lucchesi, avremo in collegamento da New York Ricky Russo di In Orbita, Radio Capodistria, e poi Carlo Taglia, il nostro viaggiatore solitario, adesso in Sud America, è arrivato fino in Cile, ci parlerà della Bolivia di Evo Morales, Trash Zone, Repressione Today e consiglio musicale alla settimana, come sempre. Ringraziamo tutti gli ospiti e ricordiamo una cosa che non abbiamo ancora detto, le pagine web dei nostri musicisti che ci hanno accompagnato nella seconda parte del programma. Lucio, vuoi dirlo tu?
Io ho un account MySpace, Luciano Forlese, cioè luciano.forlese, e dopodiché c'è la pagina artista su Facebook, Luciano Forlese, e Luciano Forlese su SoundCloud, mi sono sbizzarrito.
E invece Luca Porcelluzzi deve fare sto cazzo di CD, quindi speriamo che ce lo porti ad aprile, così si creerà anche una pagina Facebook. Comunque trovate tutto, dai, cercate su YouTube e su Google. Bene, ci salutiamo con una cosa, come diceva il primo sindaco socialista di Madrid, il professore Enrique Tierno Galván:
a colocaros que es viernes por la noche.
È questo, quindi andate, drogatevi, fate un sacco di cose, noi pure lo faremo. Andiamo con Alle 18 le capre bevono, a venerdì prossimo, bye bye.
Buonanotte.
Giornale e sono tanto contento, ma ricorda alle 18.